festa di oggi dovrebbe essere una delle tre feste più grandi dell'anno liturgico, diciamo così, di pari importanza almeno al Natale, per intenderci. Non è così che la viviamo al mondo d'oggi, no? Al giorno d'oggi, però in realtà è stata pensata così. Cioè l'anno pastorale ci racconta la storia di Gesù, a cominciare dal Natale, dal momento della nascita, per arrivare alla culmine, no, della Pasqua. E poi però c'è tutto il cammino dell'appropriazione personale di questa storia che si deve tradurre in vita e che quindi giunge poi a un certo punto a confrontarsi con l'esempio e la storia dei santi. No? E la storia che l'anno pastorale ci racconta, la storia di Gesù, in questa maniera si fa appello, si scopre chiamata, rivolta alle nostre coscienze, alle nostre vite, che ci provoca. Cioè, la domanda è: cosa farai tu, no? Che hai ascoltato la storia di Gesù? Che cosa ne è della tua vita adesso? Ecco, la Chiesa è come se si facesse interprete di questa chiamata, di questo appello, e invece di offrire delle ricette preconfezionate, no? Dire ma devi fare questo, tu devi fare quello, sceglie piuttosto di raccontarci le vite dei santi, no? Cioè di metterci a confronto con l'esperienza storica di qualcuno, uomini e donne, che hanno fatto propria la testimonianza di Gesù, uomini e donne che hanno ascoltato e capito, come dice il Concilio, le gioie, le speranze, i dolori e le angosce del loro tempo, dei loro fratelli, e hanno scelto di essere loro stessi Vangelo. Vangelo vivente, farsi parola che salva, pane di vita, sale che dà sapore, lievito di fraternità, e sono tutte le immagini che poi usava Gesù nella sua predicazione. E allora qui bisogna fermarsi un attimo e riconoscere che purtroppo questa catena, no, che dalla storia di Gesù attraverso la storia dei santi si fa nostra storia, ci sembra che si sia un po' spezzata. E ci chiediamo cosa sia successo, dove sia il problema. E anzitutto che forse ci dobbiamo essere onesti nel riconoscere che la storia di Gesù non è più così conosciuta, perché l'apertura della scrittura e la sua lettura nella liturgia, nella preghiera, nella casa, in famiglia, non è più abituale. Poi dobbiamo anche ammettere che quando immaginiamo l'iniziazione cristiana, immaginiamo i bambini noi, immaginiamo una roba da fanciulli, non immaginiamo noi grandi. E quindi bisogna ammettere che non è sufficiente conoscere la storia di Gesù. Altrimenti non si capisce come mai gli apostoli, che la conoscevano bene, visto che ci avevano vissuto insieme, impiegarono alcune decine di anni per arrivare a scriverla. Ma si resero conto che più importante ancora era la sua interpretazione. Che cosa significa quella storia? Si possono dare tante risposte. A seconda di come la si interpreta, viene fuori una chiesa o un'altra, un cristianesimo o un altro. Doveva nascere una teologia, insomma, no? E quindi, se pensiamo alla catechesi, dobbiamo pensare a qualcosa che riguarda noi adulti, prima di tutto, prima che i bambini. Perché noi siamo quelli che porgiamo ai piccoli le storie, ma gliele porgiamo interpretate. Quindi siamo noi che abbiamo il compito, perché affrontiamo una stagione nella vita nella quale siamo intenti a interpretare il mondo. Abbiamo il compito di conoscere la storia, ma anche di avere una sua interpretazione. Se la conoscenza del dato oggettivo, no? Quello che è successo, non apre la strada a un cammino interpretativo, la storia di Gesù è una storia come tante altre, corredata oltretutto di elementi mitici, fantastici, che la rendono poco credibile. Il problema è che quegli elementi, dentro quel racconto, avevano esattamente lo scopo di custodirne il senso, come è per i miti, nella storia dell'umanità, il linguaggio mitico ha questo obiettivo. Di rimandare alla profondità del mistero che la storia di Gesù custodiva, no? Chi nella comunità ha questo compito, no? Quello di interpretare, se non gli adulti. E poi mi pare che, perché la storia di Gesù si faccia appello alla coscienza, c'è un problema, che noi abbiamo deciso che l'implicazione morale contenuta nel messaggio di Gesù debba essere espulsa. Tutto ciò che sa di messa in discussione dei propri comportamenti, delle proprie scelte, è espulso, non si può ascoltare, è da abbandonare oggi. E ultima cosa è un po' il ruolo della Chiesa, no? Che è quella che poi ci porge le storie dei santi, che le riconosce come tali, no? Ma la Chiesa cos'è? Nessuno oggi sa più rispondere a questa domanda. È un ente, una società, un marchio, un'azienda di dubbia incerta coerenza, luogo di potere di interessi politici, economici. Si conosce oggi la storia, la si insegna a scuola, quindi queste cose sappiamo che ci sono, no? E se le vite dei santi sono una proposta della Chiesa, allora una proposta che ha già perso in partenza, no? Forza e significatività. Ecco, questi mi sembrano un po' i problemi che spezzano la catena che dicevamo all'inizio. E allora noi cosa facciamo, no? Perché alla fine è questo che ci interessa, no? A partire dalla nostra vita e da queste condizioni, noi cosa facciamo come cristiani? Beh, anzitutto mi sembra che nei santi la fede giunge a essere frutto maturo e concreto. Per cui investiamo in un cammino di riscoperta della fede per noi adulti, cominciamo noi. Non aspettiamo che sia qualcuno a dirci che è importante. Cominciamo. Nella nostra vita, noi adulti. Secondo, mi sembra che in chiesa e nella catechesi non ci dobbiamo limitare ad aprire la scrittura e a dire le preghiere. Non dobbiamo sostenere la teoria di una separazione, no, netta tra la fede e la vita, ma invece abbiamo il coraggio, dentro la preghiera, dentro la liturgia, dentro le cose della religione, della Chiesa, di parlare della vita e del mondo, di commentare la vita e il mondo alla luce del Vangelo. Terzo, mi sembra che ai credenti fedeli, no, a noi che ci sforziamo la domenica di venire a messa, che magari abbiamo qualche compito anche nella comunità, che svolgiamo qualche servizio. Presentiamoci insieme noi come Chiesa. Il volto della Chiesa, sì, è quello anche dei TG, ma tanto noi non ci finiremo mai lì. Mentre invece noi possiamo dare un volto di Chiesa come sue membra vive, come gente comune, che non pensa la Chiesa come una cosa, un ente che gli sta di fronte, ma noi siamo la Chiesa, noi siamo le sue membra. E quando ne parliamo, dobbiamo parlarne rendendo l'idea che è così. Non dobbiamo fare come fanno i talk show, che quando parlano della Chiesa hanno in mente solo la gerarchia, hanno in mente solo la liturgia. Noi siamo quelli che stanno in oratorio, stanno tra i ragazzi, siamo quelli che incontriamo le coppie, incontriamo le famiglie, che battezziamo i bambini, che andiamo a trovare gli ammalati nelle case. Questa è la Chiesa. E allora sforziamoci noi per primi di essere comunità, ma lavoriamo in continuazione perché i confini di quella che chiamiamo comunità non siano chiusi, ma aperti. Se vogliamo che la gente, quando guarda la Chiesa, non veda qualcosa che le sta di fronte, ma qualcosa che le appartiene, che la rappresenta, allora i confini devono essere sfumati, i confini devono essere aperti. La porta dell'oratorio, la porta della Chiesa, le porte delle nostre case, anche proprio fisicamente. Quindi non ragioniamo troppo più nella logica noi-loro, noi credenti, loro che non lo sono, noi impegnati, gli altri che non lo sono, noi che veniamo a messa, gli altri che non vengono a messa. Stiamo invece piuttosto nel noi della fraternità universale di Gesù. È questa, no, l'anticipazione della Gerusalemme celeste che la liturgia oggi prefigura. Ecco, siamo realisti, dice il Vangelo stamattina. Custodire le beatitudini è accettare la sfida dell'andare controcorrente. Ma questo come si sostiene? Beh, il Vangelo dice, Gesù dice, quando diceva il regno dei cieli è vicino a voi, che è già nell'economia della vita così. E che solo fidandosi del Vangelo, seguendo la parola, ancorandosi ad essa, la si scopre, la vera beatitudine. Non può essere scoperta prima di concedere fiducia alla vita. E quindi dobbiamo imparare a custodire come prezioso il tempo dell'attesa, visto che significativamente la festa dei santi e dei morti è anche un po' preludio all'avvento, alla fine dell'anno liturgico, all'inizio del nuovo anno, no? E quindi è già un po' un ricominciare attraverso il Natale, il cammino dell'anno, Natale dove si attende la nascita di Gesù. Ma rendiamoci consapevoli che la nostra vita tutta è attesa. Come dicono le beatitudini, è attesa di giustizia, è attesa di consolazione, è attesa di misericordia, è attesa di purezza, è attesa di consolazione. E che tutte queste attese non sono rispetto al mondo che ci circonda solamente, ma sono anche rispetto a qualcosa che noi non siamo ancora del tutto. Siamo noi per primi, che attendiamo di cambiare come persone, no? E allora mi sembra che quando Gesù apre la bocca e pronuncia questo discorso, lo faccia per invitare a una fiducia in se stessi, a una fiducia nella storia, nel mondo, a una fiducia in colui che ama noi e questo mondo, e che ci chiama a condividere una storia di santità, no? Ci chiama nella Gerusalemme del cielo, che ci chiama a una vita di beatitudine, di felicità.